Bene, buongiorno a tutti. Mentre i bambini vanno alla scuola domenicale, spero veramente che questa mattina siate venuti con una fame profonda di ascoltare la parola di Dio, perché stamattina, preparatevi, ascolteremo una delle lezioni più profonde, più potenti e più meravigliose che Gesù, il Maestro, ha dato ai suoi discepoli e quindi vuole dare anche a noi questa mattina. In questa chiesa questo mese si parlerà in modo particolare della comunicazione, dell'evangelizzazione, dell'importanza di portare il Vangelo, e questa lezione che ha dato Gesù ai suoi discepoli è così vitale, così importante, non solo per l'evangelizzazione, ma per ogni aspetto della nostra vita. Se vogliamo vedere realizzate grandi cose in noi, attraverso di noi e intorno a noi, alla gloria di Dio. Così vogliamo aprire la Bibbia questa mattina nel Vangelo di Matteo, al capitolo 17. Matteo, capitolo 17. Leggiamo dal versetto 14. Matteo 17,14. Quando tornarono tra la folla, e qui dice quando tornarono tra la folla perché Gesù, Pietro, Giacomo e Giovanni erano appena stati sul monte della Trasfigurazione e gli altri 9 discepoli invece erano rimasti nella vallata, e qui dice quando tornarono tra la folla, un uomo gli si avvicinò gettandosi in ginocchio davanti a lui e gli disse: Signore, abbi pietà di mio figlio, perché è lunatico e soffre molto. Spesso infatti cade nel fuoco e spesso nell'acqua. L'ho condotto dai tuoi discepoli, ma non l'hanno potuto guarire. Gesù rispose: O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo qui da me. Gesù sgridò il demonio e quello uscì da ragazzo che da quel momento fu guarito. Allora i discepoli, accostatosi a Gesù in disparte, gli chiesero: Perché non l'abbiamo potuto cacciare noi? E Gesù rispose loro: A causa della vostra poca fede. Perché in verità io vi dico, se avete fede quanto un granello di senape, potrete dire a questo monte: Passa da qui a là e passerà, e niente vi sarà impossibile. Questa specie di demoni non esce se non per mezzo della preghiera e del digiuno. Fino a qui la parola di Dio stamattina. Questa mattina, come vi ho detto, vedremo una delle lezioni più importanti date da Gesù ai suoi discepoli, e questa lezione parla della potenza della fede. Stamattina parleremo della potenza della fede. La fede può muovere le montagne, non è così? L'ha detto Gesù al versetto 20. Potete dire a questo monte: passa da qui a là e passerà, e niente vi sarà impossibile. La fede può muovere le montagne. La fede può fare grandi cose, cose che l'uomo non potrà mai fare, neanche immaginare. Ed infatti in tutta la Bibbia vediamo lo spettacolo di questa potenza della fede. La Bibbia è come un palcoscenico dove personaggio dopo personaggio, storia dopo storia, vediamo lo spettacolo della fede innalzato. Pensiamo a Caleb e Giosuè, che fede che hanno avuto, e attraverso di loro Dio ha portato alla conquista della terra promessa. Pensate a Sadrach, Mesach e Abednego, gli amici di Daniele, nella fornace ardente. Pensate a Daniele nella gabbia dei leoni, pensate alla fede della donna peccatrice ai piedi di Gesù in casa di Simeone il fariseo. Pensate al capitolo 11 della lettera agli ebrei, il capitolo degli eroi della fede. In tutta la Bibbia vediamo lo spettacolo della potenza della fede, di quello che la fede in Dio può fare e realizzare. La fede porta a compimento grandi cose. Ed io penso che fino adesso non avete ascoltato niente di nuovo stamattina. Tutti quanti siamo d'accordo con questa affermazione. Penso che l'abbiamo sentita tante volte. Ma mi chiedo se veramente abbiamo compreso fino in fondo cosa significa chiaramente che la fede può muovere le montagne e che rende nulla impossibile, come ha detto il Signore Gesù. E così vogliamo impararlo da quello che il Signore Gesù ha insegnato ai discepoli. Abbiamo visto e letto al versetto 14 che quando Gesù, Pietro, Giacomo e Giovanni scesero dal Monte della Trasfigurazione, e qui vediamo un contrasto molto forte tra il Monte della Gloria e la Valle della Disperazione, scesero giù e gli altri 9 discepoli erano rimasti nella vallata, e c'era questo uomo disperato, lo vediamo al versetto 14, che va a supplicare Gesù. Quando tornarono tra la folla, un uomo gli si avvicinò, gettandosi in ginocchio davanti a lui. Qui vediamo un uomo disperato che va incontro a Gesù e si getta ai piedi di Gesù. Qui vediamo un uomo in una posizione di riverenza, di umiltà, di estremo bisogno. E al versetto 15 è scritto, e gli disse, Signore, Signore. Vediamo dal modo in cui si è rivolto a Gesù che quest'uomo aveva un profondo rispetto per Gesù. Riteneva Gesù un grande insegnante, un uomo che veniva da Dio, che faceva miracoli, che era un grande guaritore. Questo uomo credeva che Gesù, e solo Gesù, poteva guarire suo figlio. E vediamo che questo uomo va avanti e dice, Signore, abbi pietà di mio figlio, perché è lunatico e soffre molto. Qui dice che suo figlio era lunatico. In altri passi, in altre traduzioni, dice che era epilettico. In altre parole, questo ragazzo era pazzo, fuori controllo. Non aveva il controllo di sé. E dovete sapere che di questo episodio ne parla anche il Vangelo di Marco al capitolo 9 e il Vangelo di Luca al capitolo 9, e si trovano, vengono aggiunti altri particolari che ci dipingono in modo più chiaro qual era la situazione che viveva questo povero ragazzo e questo povero padre. È scritto che questo ragazzo era sordomuto, che era posseduto da un demone, che aveva convulsioni, che sbavava, si sbatteva a terra, era completamente fuori controllo. Ed era così fin dall'infanzia, ci dice Luca nel suo Vangelo. E vediamo che al versetto 15 del capitolo 17 di Matteo dice, il padre a Gesù cade spesso nel fuoco e spesso nell'acqua. Sapete cosa voleva dire questo? All'epoca non c'erano i centri di raccolta, ama, eccetera, no? Dove andare a buttare l'immondizia, le sterpaglie, eccetera. Quindi che si faceva? Come fa Daniel qui sul nostro terreno? Prendevano le sterpaglie, prendevano l'immondizia, eccetera, eccetera, e in ogni possedimento, in ogni campo, spesso c'erano dei falò accesi per, diciamo, distruggere tutti questi materiali, queste sostanze. E quando uno camminava in un villaggio, spesso c'erano questi falò accesi. Oggi non è permesso, ma all'epoca era permesso. E così, cosa stava dicendo questo uomo a Gesù? Che questo ragazzo era così fuori controllo che quando vedeva uno di questi fuochi aveva questo impeto di buttarsi dentro il fuoco. Quindi questo demone che lo possedeva voleva ucciderlo, voleva distruggere, annientare questo ragazzo. E immaginatevi che qui dice che lui si buttava nel fuoco, immaginatevi questo ragazzo le ustioni che aveva addosso. Che situazione terribile! E nei villaggi c'erano anche, dice, spesso nell'acqua, perché c'erano queste grosse vasche di raccolta dell'acqua dove si andavano a beverare gli animali, c'erano le vasche dove si andava a prendere l'acqua per, da bere, per casa, eccetera, ed erano enormi. E questo ragazzo quando vendeva queste vasche non è che andava a bere, ma ci si buttava dentro perché il demone che era in lui voleva affogarlo, voleva ucciderlo. Questa era la vita di quel ragazzo. Ed immaginatevi che cuore pesante aveva quel padre che viveva questa situazione nella vita di suo figlio. E come vi ho detto in Marco è scritto che era così fin dall'infanzia, fin da quando era bambino. Capite adesso forse un po' meglio perché questo padre, lo vediamo al versetto 14, in ginocchio, ai piedi di Gesù, a supplicare Gesù. Era una situazione difficilissima per un padre da sopportare. E nel Vangelo di Luca è scritto che questo era il suo unico figlio. Non è che dice, oh, mi è andata male con uno, poverino, soffro tanto con questo figlio, ma gli altri mi danno tante soddisfazioni. No, era il suo unico figlio. Ed è interessante che il suo unico amato figlio stava per incontrare l'unigenito figlio di Dio. E Gesù poteva comprendere in modo molto profondo il cuore di questo padre. E così quel padre andò da Gesù per supplicarlo. E qui vediamo chiaramente questo enorme contrasto tra il monte della trasfigurazione, la gloria, l'incoraggiamento che Dio Padre diede al figlio e ai suoi discepoli, e la valle della disperazione umana. E al versetto 16 si aggiungono nuovi particolari. È scritto che questo uomo disse a Gesù: l'ho condotto dai tuoi discepoli, dai 9 discepoli che erano rimasti giù ai piedi del monte della trasfigurazione, ma non l'hanno potuto guarire. Abbiamo visto la supplica del padre, qui vediamo l'impotenza dei discepoli di Gesù al versetto 16. Qui dice: l'abbiamo portato dai tuoi discepoli, ma non l'hanno potuto guarire. Non vi sembra strano? Non vi sembra strana questa cosa? Ma come mai è successo questo? In Matteo 10, al versetto 1, vediamo cosa disse Gesù ai suoi discepoli quando li chiamò a sé. Gesù disse: poi chiamate a sé i suoi 12 discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire qualunque malattia e qualunque infermità. Gesù aveva dato loro il potere di fare questo. Al versetto 7 e 8 del capitolo 10 dice: andando predicate e dite: il regno dei cieli è vicino. Guarite gli ammalati, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gesù stesso aveva dato loro l'autorità, il compito, il potere di fare questo, la potenza di farlo. E la cosa interessante è che i discepoli, anche quei 9, l'avevano già fatto, erano già stati usati da Dio per fare questo. In Marco 6, 12, 13 è scritto: e partiti i discepoli, predicavano alla gente di ravvedersi, scacciavano molti demoni, ungevano d'olio molti infermi e li guarivano. I discepoli non solo avevano ricevuto il potere, non solo avevano ricevuto il compito, la missione da Gesù di fare questo, ma l'avevano già fatto, avevano già sperimentato questo. Ma nonostante tutto questo, adesso all'improvviso non furono più in grado di farlo. I 9 discepoli che non erano andati con Gesù sul monte della trasfigurazione. Cosa c'era di sbagliato? Avevano perso questo potere? Gesù aveva tolto all'improvviso questo potere ai suoi discepoli? La potenza di guarire, di liberare dai demoni, gli era stata data da Gesù ed era lì ancora disponibile, anche in quella occasione, ma i discepoli non se ne erano appropriati. E vedremo perché. Vediamo al versetto 17 la risposta di Gesù a questo resoconto dell'uomo che gli aveva detto che i discepoli non avevano potuto guarire suo figlio. E al versetto 17 Gesù rispose: o generazione incredula e perversa. Gesù qui fa una fotografia generale di quella generazione, che poi potrebbe essere una fotografia anche della nostra generazione, del nostro mondo, e dice: generazione incredula e perversa. E qui però Gesù, rivolgendosi a tutti, facendo questa fotografia generale della società, con chi ce l'aveva in particolare? Con i 9 discepoli, con coloro che non avevano esercitato la fede come lui avrebbe voluto. E così in questo versetto 17 vediamo tutto il senso di frustrazione di Gesù. Perché lui dice: o generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Gesù sapeva che da lì a poco lui avrebbe dovuto lasciare i suoi discepoli e sarebbe dovuto andare sulla croce a dare la sua vita in sacrificio per la nostra salvezza. E aveva questo senso di frustrazione perché nonostante i discepoli erano stati con lui per quasi 3 anni, ancora non avevano capito alcune lezioni così importanti come questa. Fino a quando vi sopporterò? Gesù sentiva che la sua ora stava giungendo, ma i discepoli ancora non erano pronti. E poi disse alla fine del versetto 17, portatelo qui da me. E Marco, nel Vangelo di Marco, al capitolo 9, ci racconta cosa successe quando Gesù dice portatelo qui da me. Qui Matteo non è scritto, ma in Marco sono raccontati anche questi dettagli, questi particolari. E così quando Gesù disse portate questo ragazzo da me, in Marco è scritto che quando il demone vide Gesù iniziò ad avere delle convulsioni, iniziò a rotolarsi a terra, a sbavare, a schiumare, a sbattersi qui e là. Perché sapeva che aveva i minuti contati, che tutto quello di orribile che aveva fatto nella vita di questo ragazzo, Gesù stava per annientarlo completamente. E al versetto 18 vediamo che Gesù sgridò il demonio e quello uscì da ragazzo che da quel momento fu guarito. Una vita distrutta, guarita in un istante. Quello che non avevano potuto fare i discepoli di Gesù, quello che non aveva potuto fare nessun altro in quegli anni di disperazione, Gesù, il figlio di Dio, il re dell'universo, in un secondo, in un istante, l'ha liberato, l'ha guarito. E quella vita distrutta è stata completamente rigenerata e salvata. E Gesù confrontò l'incredulità di quella generazione guarendo quel ragazzo in un istante. E fino a qui, cari amici, fratelli, sorelle, è una bellissima storia, no? Mamma mia, Gesù, boom, in un momento l'ha salvato. E che bel lieto fine. Siamo partiti da un quadro così drammatico, ma com'è finita bene questa storia? Però con la nostra vita cosa ha a che fare? Cosa voleva insegnare Gesù ai suoi discepoli, ma soprattutto a me e a te questa mattina? Questa storia ha a che fare anche molto con me e con te. Gesù voleva dare un tempo di grande e profondo insegnamento ai suoi discepoli sulla potenza della fede. Al versetto 19 vediamo cosa accadde dopo questa grande guarigione di Gesù e liberazione operata da Gesù. Al versetto 19 è scritto, allora i discepoli accostatesi a Gesù in disparte, gli chiesero, perché non l'abbiamo potuto cacciare noi? Guardate l'atteggiamento dei discepoli. Come si dice a Roma, quasi avevano rosicato, no? Dice, ma come? L'abbiamo fatto tante altre volte. Abbiamo guarito, abbiamo liberato dai demoni. E adesso tu stavi sul monte della trasfigurazione con i tre più intimi. Noi stavamo qui, siamo andati lì e niente, e poi tu arrivi in un attimo lo fai, ma com'è possibile? E poi che figura ci fai fare? Questo c'è dietro a queste parole dei discepoli. Tu ci avevi dato il potere di farlo. E Gesù al versetto 20 arriva al centro del problema e dà chiaramente quello che era il motivo per cui i discepoli non avevano potuto liberare in quell'occasione quel ragazzo dal demonio. Lo vediamo al versetto 20. Gesù rispose loro, a causa della vostra poca fede. A causa della vostra poca fede. La vostra fede è stata debole. Non avete creduto abbastanza. Questo è il motivo per cui quel ragazzo in quell'occasione non era stato liberato dai discepoli. Perché non avevano creduto abbastanza. La loro fede era stata troppo piccola. È interessante perché nel Vangelo di Matteo, in ben altre 4 occasioni, Gesù si rivolge ai suoi discepoli con questa frase, gente di poca fede, ve lo ricordate? Proprio ai suoi discepoli, coloro che erano più vicini a lui, gente di poca fede. Questa mattina naturalmente non abbiamo tempo di vedere tutte queste occasioni in cui Gesù dice disse ai suoi discepoli, gente di poca fede, e ne prendo una, forse la più emblematica, in cui Gesù disse proprio ai suoi discepoli, in particolare al leader dei suoi discepoli, Pietro, gente di poca fede, uomo di poca fede. E lo troviamo in Matteo 14, vogliamo leggere velocemente questi versetti? Matteo 14, un episodio che conosciamo tutti molto molto bene, che è di grande insegnamento sulla fede per noi, sulla potenza della fede. Matteo 14, dal versetto 24, Gesù era insieme ai suoi discepoli, rimase appartato a pregare, a trascorrere tempo con il Padre, e così i discepoli partirono e erano già a diversi stadi dalla riva con la loro imbarcazione, quindi forse 2-3 chilometri già distanti dalla riva. E al versetto 25 di Matteo 14 è scritto: ma la quarta vigilia della notte Gesù andò verso di loro camminando sul mare. C'era una grande tempesta in quel momento. E i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: è un fantasma. E dalla paura gridarono. Ma subito Gesù parlò loro e disse: coraggio, sono io, non abbiate paura. Pietro gli rispose: Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua. E gli disse: vieni. E Pietro, sceso dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Che grande fede! Che grande fede! In un mare in tempesta, ok, c'era Gesù che camminava sulle acque, va benissimo, però lui è Gesù. Io sono Pietro. Pietro ha avuto questa grande fede, questo grande impulso, le parole di Gesù, di fare quel passo, che fu un grande passo di fede, sia fisico che proprio spirituale, fece quel passo e camminò sull'acqua, andando incontro a Gesù. Questa è una grande fede. Però poi successe qualcosa. E così, per dimostrarvelo, voglio fare un piccolo esempio figurativo, in modo che lo ricordiate meglio. Così vorrei invitare davanti Danielino, vieni qua Danielino, per spiegarvi come funziona la fede e come a volte anche noi siamo come Pietro. Ciao.
Ciao.
Mettete qua, vai. No, così. Allora, Danielino, che è un uomo di fede, un ragazzo di fede, lui adesso sa che io gli dico: Danielino, lasciati andare senza forze, a peso morto, io ti prenderò con le mie braccia possenti. Va bene? Lui, che è un uomo di fede, fermo, si butterà all'indietro. Vai, Danielino. Ah, che uomo di fede. Grande Daniele. Adesso, siccome tu c'hai fede, va bene, mettiti qua. Anzi, qui con lo spigoletto, che se caschi prendi il tavolo. Allora, siccome lui ha avuto fede, e ha una grande fede, Danielino, tu adesso, c'è lo spigoletto che se te prende qui ti addormenti per un pochino, io adesso ti dico: lasciati andare all'indietro a peso morto e io ti prenderò con le mie braccia possenti. Vedete come dubita? Vedete come dubita? Grazie, puoi andare al posto. Questo sembra una dimostrazione stupidina, no? Un po' sempliciotta, ma non è così, perché questo è successo a Pietro e questo succede spesso anche a noi nel nostro cammino cristiano. Pietro, fino a che ci ha avuto questo impulso di fede, Gesù l'ha chiamato, così sulle ali dell'entusiasmo è sceso, è andato incontro a Gesù, ma poi quando ha iniziato a guardarsi intorno, leggiamo qui, ma vedendo il vento ebbe paura e cominciò ad affondare. Gridò: Signore, salvami! Vedete, Pietro, fino a che aveva fede in Gesù, sembrava che la situazione era ancora sotto controllo, e andava avanti. Ma poi quando si è guardato intorno e ha visto le onde, forse più grandi di quelle che si immaginava, il vento forse più impetuoso di quello che si immaginava, dice: oh, qui c'è qualcosa che non va. E ha iniziato a affogare. Come Danielino, fino a che gli ho chiesto una cosa facile, ha avuto fede. Ma quando gli ho chiesto una cosa più grande, la fede è venuta meno. E a volte noi siamo così con il Signore. Abbiamo una visione di un Dio piccolo che può fare solo cose piccole. Quando Pietro guardò al vento, alla tempesta, e si rese conto che non c'era nessuna possibilità umana di affrontare quella situazione, dubitò e la sua fede divenne piccola e morì piccola. La vera fede, ascoltate bene qui, è l'abilità di credere in Dio quando non ci sono risorse umane. Questa è la vera fede, l'abilità di credere in Dio quando non ci sono risorse umane. La poca fede è quel genere di fede che crede in Dio quando tu hai ancora qualcosa nelle mani, quando io e te abbiamo ancora qualcosa nelle mani, quando io e te abbiamo ancora un po' il controllo della situazione, quella è una lì ci vuole poca fede. Ma quando noi non abbiamo più il controllo della situazione, quando non ci sono più risorse umane da mettere in gioco, lì si vede una grande fede. Una grande fede crede in Dio senza che tu abbia nulla nelle mani. Una grande fede crede in Dio senza che tu abbia nulla nelle mani. Dio è così grande che può fare anche l'impossibile, al di là di quello che posso immaginare. E sapete com'era andata in quell'occasione che i discepoli non erano riusciti a liberare quel ragazzo indemoniato? Vi dico io com'era andata. Probabilmente i discepoli avevano tentato di farlo uscire. Non credo che il padre portò suo figlio indemoniato dai discepoli e i discepoli di Gesù fecero no, noi adesso non lo facciamo, non lo vogliamo fare, abbiamo altri impegni. Non credo. Quello che è avvenuto è che i discepoli provarono molto probabilmente a liberare quel ragazzo e dissero nel nome di Gesù esci da questo individuo. E niente. Provarono allora una seconda volta. Nel nome di Gesù esci da questo ragazzo. E niente. Provarono forse anche una terza volta, ma ancora niente. E così iniziarono a pensare, non possiamo farcela. Dio stavolta non può farlo. E dubitarono. E il Signore non li usò. E il Signore non li usò. Sapete cos'è la poca fede? È quel genere di cosa che non conosce cosa vuol dire persistere in preghiera, perseverare in preghiera. La potenza di Dio era ancora disponibile per i suoi discepoli, ma Dio voleva vedere quanto avrebbero perseverato, continuato, insistito in preghiera in quell'occasione. E loro forse provarono una volta, due volte, dubitarono e vennero meno e non sperimentarono la potenza di Dio. E al versetto 20 vediamo che Gesù, di Matteo 17, sembra quasi contraddirsi. Ma sappiamo che questo è impossibile, quindi vedremo che non è così. Però a una prima lettura sembra contraddirsi, perché dice al versetto 20, a causa della vostra poca fede, accusa i discepoli di aver avuto poca fede, e poi guardate cosa dice Gesù, perché in verità io vi dico, se avete fede quanto un granello di senape, potrete dire a questo monte passa da qui a là e passerà e niente vi sarà impossibile. Non vi sembra una contraddizione questa di Gesù? Non vi sembra una contraddizione? Dice che i discepoli non erano riusciti a liberare quel ragazzo. Per quale motivo? Per la poca fede. E poi cosa dice Gesù? Se avete fede, l'ho messo qua, se avete fede, ecco, se avete fede come un granello di senape, che forse non riuscite nemmeno a vederlo qua dentro, ok, se avete fede come questo semino qui, potrete dire a quel monte, passa da qui a là, e lo farà. E nulla vi sarà impossibile. Ma come? Hai accusato i discepoli di avere poca fede e poi basta una fede così. Ma è questo l'insegnamento del granello di senape? Cioè, se basta avere una fede così, andiamocene tutti a casa. E penso che molte persone non interpretano bene questo passo. È l'immagine del granello di senape. Il principio del granello di senape non è che il granello di senape è piccolo, è il più piccolo tra i semi. Non è questo il principio, o meglio, non è solo questo. Il principio del granello di senape è sì che è piccolo, è sì che è il più piccolo tra i semi, ma cosa fa questo seme? Cresce, cresce e cresce. Vi ricordate in Matteo 13, 31, 32? Gesù propose una parabola ai suoi discepoli e usò l'immagine del granello di senape e disse: il regno dei cieli è simile a un granello di senape, quello che vi ho fatto appena vedere, che un uomo prende e semina nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma quando è cresciuto è il maggiore dei legumi e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a ripararsi tra i suoi rami. Vedete qual è il principio? Non è che il granello di senape è piccolo, ma che il granello di senape è piccolo piccolo, ma poi diventa grande grande. Cresce, cresce. Questo è l'insegnamento che Gesù voleva dare ai suoi discepoli. Capite qual è? Il granello di senape è qualcosa che inizialmente è il più piccolo tra i semi, ma poi diventa una pianta enorme. Cosa ci sta insegnando allora il Signore stamattina? Guarda, se la tua è una vera fede, come illustrata dal granello di senape, inizia piccola, ma poi dovrebbe crescere, crescere, crescere e diventare enorme. I discepoli non ebbero questo genere di fede nell'affrontare quella situazione. Iniziarono con una fede piccola. Dio non operò immediatamente. E dubitarono. E non sperimentarono la potenza di Dio. E la loro fede in quell'occasione morì piccola. Non crebbe. E non capita spesso anche a noi? Mi ricordo, appena convertito, pregavo per mio padre 3, 4, 5 volte al giorno, perché ancora non conosceva il Vangelo. Lo faccio ancora oggi. La mia fede è morta piccola. E questo non è il genere di fede che Gesù vuole vedere nei suoi discepoli e nei suoi figli. Gesù vuole vedere una fede che non dubita, ma una fede che persevera, che insiste. Vi ricordate in Luca 11, quando parla Gesù, stava insegnando proprio ai discepoli sulla preghiera? Vi ricordate di quell'amico che va a bussare a mezzanotte per avere 3 pani, perché gli era arrivato un ospite all'improvviso a mezzanotte? E non era una situazione così semplice, perché all'epoca, oggi ci sono i monolocali che affittano a 500 euro, 600 euro, una cosa anche figa avere un monolocale fatto bene, all'epoca erano solo monolocali. E si dormiva tutti insieme, c'era un locale unico proprio, c'era la cucina, poi c'era un pagliericcio che buttavano a terra la sera e dormivano tutti uno vicino all'altro in modo di riscaldarsi anche, perché non c'erano i riscaldamenti. E così, quando uno la sera chiudeva la porta di casa e si metteva a letto, non è che se ti suonavano al citofono era una passeggiata di salute alzarsi e andare a rispondere, ma si doveva svegliare tutta la banda. Ed era un bel problema. E così in quella storia, se ve la ricordate, c'è questo amico che bussa e bussa, e quello stava lì, dice, non voleva andare, se no era un macello. Questo insiste, 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 e alla fine cosa succede? Ottiene quello che voleva. E il Signore lì fa un parallelo e dice: vedi, se tu sei così insistente, se questo amico gli ha dato i 3 pani, non perché gli voleva bene, ma solo perché era stato inopportuno in quell'occasione, aveva insistito, insistito, quanto più io, che vi amo, vi darò quello che mi chiedete. Questa è la fede del granello di senape. Dio vuole fare grandi cose nella tua vita. Ma ci sono cose che Lui porterà a compimento nella tua vita solo quando tu avrai quel genere di fede che inizia piccola. Ma quando incontra difficoltà, prove, quando Dio non risponde subito o come vuoi tu, quella fede non muore piccola, ma cresce e cresce e diventa grande, ancora più grande, enorme, come la pianta di senape. E continua a pregare senza stancarsi, senza smettere, senza scoraggiarsi, andando avanti. Questo è l'insegnamento che c'è dietro al granello di senape. E se i discepoli avessero avuto quel genere di fede, il genere di fede del granello di senape, avrebbero sperimentato anche in quell'occasione la potenza di Dio e avrebbero liberato quel ragazzo loro. E leggiamo la fine del versetto 20, dove è scritto, c'è quest'altra immagine del monte, no? Dice, e se direte a questo monte, passa da qui a là, passerà, e niente vi sarà impossibile. Qui l'immagine della montagna è figurativa, e come ogni volta che è usata in senso figurativo nella Bibbia, ci parla delle difficoltà. Quando Gesù usa questa immagine ci sta dicendo, non importa che difficoltà, che prova, che situazione tu stai vivendo stamattina, ma se tu hai fede come un granello di senape e persisti, insisti in preghiera, tutte le difficoltà, anche le situazioni che ti sembrano impossibili, dove stai per gettare la spugna, hai perso la speranza, potranno essere affrontate con la potenza di Dio, attraverso la potenza di Dio. Questa è l'immagine della montagna. E niente vi sarà impossibile. E al versetto 21, in conclusione, è scritto, questa specie di demoni non esce se non per mezzo della preghiera e del digiuno. Dovete sapere che nell'originale, in questo manoscritto, la parola del digiuno non c'è, c'è solo preghiera. E infatti Marco 9 conclude così, dice questa specie di demoni non esce se non per mezzo della preghiera. Perché Gesù infatti stava dando un insegnamento sulla preghiera. Su cosa vuol dire avere una fede come un granello di senape, che è una fede dove uno insiste, insiste, insiste in preghiera e va avanti. Sai qual è l'antidoto contro la malattia della piccola fede? Qual è la cura contro questa grave malattia? La preghiera. La preghiera perseverante. Ecco perché nella scrittura è scritto non cessate mai di pregare. E in Giacomo è scritto che la preghiera del giusto ha una grande efficacia. Una preghiera quotidiana, fervente, appassionata, persistente, porta enormi benedizioni e risultati nelle nostre vite e nelle vite intorno a noi e nell'evangelizzazione. Non conoscerai mai la pienezza e la potenza di Dio, delle grandi cose che Lui vuole riversare nella tua vita, fino a che il Signore non vedrà che tu hai imparato questa lezione, che tu hai imparato a pregare in questo modo. E vorrei concludere questo messaggio parlandovi di George Mueller, che è stato anche soprannominato il principe della preghiera, un uomo che aveva una fede come un granello di senape, una fede che davanti alle difficoltà cresceva, cresceva e diventava così monumentale che Dio dall'alto dei cieli onorava questa fede e agiva con potenza. George Mueller è vissuto più di 150 anni fa in Inghilterra, a Bristol, e attraverso di lui è nata un'opera meravigliosa di orfanotrofi, e se leggete la storia come Dio ha provveduto in modi miracolosi, quando veramente lui si metteva in ginocchio, in preghiera, non aveva neanche un pezzo di pane da dare a questi bambini che gli venivano affidati. Come Dio ha operato è una cosa straordinaria. E così, e questa non è una favoletta, ma è una storia vera, la storia di un uomo di Dio che aveva imparato la lezione. Quando George Mueller si convertì, aveva 5 carissimi amici. E così lui aveva un grande peso di portare questi amici al Signore, alla salvezza. E così iniziò a pregare per questi 5 amici. E George Mueller aveva poco più di 20 anni quando credette nel Vangelo. E iniziò a pregare per questi 5 amici ogni giorno, diverse volte al giorno, in ginocchio davanti al Signore, supplicava a Dio di salvare questi uomini. E sapete, dopo 3 anni, uno di questi 5 amici accettò il Signore come personale salvatore. Dopo 5 anni che George Mueller pregava tutti i giorni, il secondo amico accettò il Signore. Dopo 13 anni che George Mueller pregava per i 3 rimanenti, Il terzo amico accettò il Signore. Dopo 15 anni che George Mueller pregava, il quarto amico accettò il Signore e pregava tutti i giorni, 15 anni. Poi dopo 23 anni George Mueller morì e lui pregava sempre per questi amici. E dopo 2 anni che George Mueller morì, il quinto amico accettò il Signore. Sapete quanto pregò George Mueller fino alla sua morte per questo quinto amico che ha accettato il Signore? 52 anni. Tutti i giorni, più volte al giorno. Questa è una fede come quella del granello di senape. E la domanda che voglio farti stamattina è: e tu hai già mollato? Questa domanda la faccio anche a me. Tu hai già mollato? Se sì, vuoi sapere una cosa? Se la risposta a questa domanda è sì, vuoi sapere una cosa? Stai perdendo lo spettacolo della potenza di Dio all'opera nella tua vita, nelle vite intorno a te, nella vita di questa Chiesa. Così vogliamo metterci davanti al Signore stamattina, perché penso che abbiamo ricevuto una grande lezione. Una delle lezioni più importanti che Gesù voleva dare ai Suoi discepoli e che è, deve essere alla base delle nostre vite. Così vogliamo prenderci qualche attimo davanti al Signore per guardare e analizzare com'è la nostra fede e poi vorrei chiudere questo tempo in preghiera. Signore, veniamo davanti a te questa mattina, veramente rimaniamo stupiti dalla profondità e dalla potenza della tua parola. Signore, come hai detto tante volte ai tuoi discepoli, potresti dire la stessa cosa a me stamattina e forse a altri qui, o gente di poca fede. Quanto dobbiamo imparare, Signore, da questa tua lezione, a non mollare, Signore, ad avere una fede che davanti alle prove, alle difficoltà, alle situazioni, anche quelle più difficili, Signore, è una fede che deve crescere, andare avanti, che ci deve vedere sempre di più ai tuoi piedi, a supplicarti, a invocare il tuo nome, a insistere, insistere, insistere in preghiera, Signore. Signore, aiutaci a mettere in pratica questi insegnamenti. Signore, aumenta la nostra fede. Signore, noi vogliamo vedere, non per noi, ma per la Tua gloria, che Tu operi meraviglie in noi, attraverso di noi, in questa Chiesa, intorno a noi. Signore, ripeto, non per noi, ma affinché il nome di Cristo sia sempre più innalzato. Così, Signore, benedici tu questa parola nei nostri cuori. Signore, vuoi togliere tutto ciò che ha impedito nel nostro cammino con te di avere una fede come quella del granello di senape e dacci di diventare sempre di più dei tuoi discepoli fedeli in ogni cosa. A te, Signore, sia la gloria e il ringraziamento nel nome di Gesù. Amen.